Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. La nuova stagione, ma vi ricordo, per rintracciare il podcast di questa trasmissione, come di tutte le trasmissioni di Radio Popolare, dovete andare sul sito radiopopolare.it e da lì, attraverso la pagina delle trasmissioni, scegliete quale è il podcast che volete ascoltare o riascoltare. Il 9 settembre scorso, una settimana fa, il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha aperto l'80ª sessione annuale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Di queste 80 sessioni dell'Assemblea dell'ONU, forse quella attuale è tra le più impotenti delle Nazioni Unite. Impotenti nel gestire le crisi internazionali. Gaza, la strage quotidiana di palestinesi, dagli anziani ai bambini colpiti per strada o mentre dormono nelle loro tende di fortuna, Gaza è irraggiungibile per l'ONU, date le sue regole. La sovranità della legge non conta, oggi conta solo la forza. E allora sembra che stiamo rischiando di finire un po' con il dare tutti quanti ragione al giornalista palestinese Omar El-Akkad quando scrive nel suo ultimo libro: un giorno, quando sarà sicuro, quando non ci sarà alcun rischio personale nel chiamare le cose con il loro nome, quando sarà troppo tardi per ritenere qualcuno responsabile, tutti diranno di essere stati contro. Buongiorno e benvenuto al professor Luigi Ferraioli.
Buongiorno.
Giurista, ex magistrato, filosofo del diritto, è stato allievo il professor Ferraioli di Norberto Bobbio ed è professore emerito di filosofia del diritto all'Università di Roma III. Tra i suoi libri ne cito soltanto due perché saranno un po' l'oggetto di un ragionamento che faremo nel corso della nostra conversazione di questa mattina. Uno, ed è il più recente di quest'anno, Progettare il futuro per un costituzionalismo globale. Ci faremo spiegare dal professore che cosa questo significa. E poi il testo di riferimento, potremmo dire, di ogni conversazione recente con il professor Ferraioli è Per una costituzione della terra, l'umanità al bivio. Entrambi i libri sono pubblicati da Feltrinelli e quest'ultimo è il progetto su cui il professor Ferraioli sta lavorando da anni. Allora, dicevo, 80 anni di ONU, Ferraioli. Oggi nel mondo ci sono 56 conflitti armati in corso, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale, e la guerra un po' è quella cosa che è quando la forza si sostituisce proprio alle leggi. E allora le chiedo, oggi come si può cercare di ricostruire la sovranità del diritto internazionale quando è stata fatta a pezzi in questi ultimi mesi, ma non soltanto, da personaggi come il premier israeliano Netanyahu, oppure il capo del Cremlino Putin, oppure il capo della Casa Bianca Trump, professor Ferraioli?
Ma oggi ci troviamo di fronte alla sostanziale scomparsa del diritto internazionale, alla violazione massiccia, direi ostentata, di tutte le regole, a cominciare dal diritto internazionale umanitario. Quello che sta succedendo a Gaza è una carneficina che è davvero un genocidio e l'offesa più grave, io credo, alla memoria sacra dell'Olocausto degli ebrei. E questa impotenza è dovuta alla fragilità della Carta dell'ONU, che non è una Costituzione rigida come le Costituzioni avanzate, sovraordinata alle altre fonti di diritto internazionale e dei diritti statali, e quindi è stata impunemente violata. Sono parole senza garanzie, questo è il secondo aspetto, senza garanzie di effettività. Una garanzia dalla pace dovrebbe consistere nella previsione come crimine contro l'umanità di qualunque produzione di armi, e cioè il disarmo globale totale, che è l'unico modo per impedire le guerre e anche assicurare sicurezza. Pensare che nel Brasile ci sono 50.000 omicidi l'anno perché tutti vanno in giro armati, in Italia sono solo 300. E poi il demanio planetario,
Ah.
insomma, occorrerebbe introdurre una serie di garanzie che è precisamente il progetto di cui lei parlava.
E professore, lo vedremo tra un momento, la Costituzione per la Terra, ma oggi questo sistema di garanzie non è a parte del suo progetto, diciamo così, non lo si riesce neanche a intravedere vista la
Non
situazione
esiste.
attuale.
Non esiste, non esiste. A livello internazionale servirebbero istituzioni di garanzia ed è sintomatico che le uniche istituzioni internazionali che hanno dato segno di vita sono precisamente le garanzie giurisdizionali, cioè la Corte di giustizia dell'AIA che sta indagando sul genocidio su iniziativa del Sudafrica e i mandati di cattura che sono stati emessi contro Putin e contro Netanyahu. E viceversa, il povero segretario generale viene continuamente vilipeso, viene continuamente aggredito e l'Assemblea non ha poteri, il Consiglio di sicurezza è paralizzato. Cioè si è rivelata la sostanziale, diciamo, inefficienza dovuta all'assenza di tecniche di garanzia e si sta rivelando anche l'insensatezza di questo clima di guerra che si sta sviluppando, la corsa agli armamenti. Se noi vogliamo la pace, anziché mostrare il volto ostile delle armi, dovremmo mostrare il volto della diplomazia, anche perché nessun grande armamento, nessun aumento degli armamenti potrà mai equiparare le 6.000 testate nucleari di Putin. Stiamo giocando letteralmente col fuoco. Proprio perché, proprio chi considera Putin un criminale dovrebbe temere una reazione da lui più volte annunciata. Putin potrebbe distruggere l'Europa nello spazio di una giornata. Naturalmente anche la Russia sarebbe distrutta, ma stiamo davvero giocando col fuoco in maniera insensata. La cosa che è difficile capire è il senso politico di questo clima e di questa, diciamo, di questa assurda logica del nemico che si sta ormai innestando in tutti i rapporti internazionali, oltre che nelle politiche interne.
E tutto questo potremmo dire, professor Ferraglioli, genera preoccupazione. Tra le preoccupazioni, gliene cito una che è stata esposta qualche giorno fa, una decina di giorni fa, dal presidente della Repubblica Mattarella, il quale, inviando un messaggio al forum Ambrosetti di Cernobbio, dove erano riuniti economisti, imprenditori, esponenti della finanza anche internazionale, membri del governo Meloni, lui ha mandato un messaggio a quel consesso che, tra le varie cose, citava una grossa preoccupazione che il Quirinale voleva esprimere a quel consesso di Cernobbio, cioè la preoccupazione per il ruolo sempre più straripante, questa è la parola utilizzata da Mattarella, delle corporazioni globali. Mattarella non lo spiega, ma quello che lui intende con questa espressione, professor Ferraioli, è il riferimento alle grandi società monopolistiche, in particolare forse a quelle della tecnologia, le cosiddette big tech. E qui il presidente Mattarella dice: queste corporazioni globali hanno un peso straripante che, insieme all'impulso di dominio di impronta neoimperialista di alcuni paesi, ci dice Mattarella, rischia di essere letale per il futuro dell'umanità. Professore,
È
c'è una
ovvio.
guerra combattuta con le armi e un'altra che Mattarella individua attraverso queste corporazioni globali.
È ovvio. E cioè c'è un'involuzione ulteriore del capitalismo. E non soltanto la politica è subordinata alle grandi corporazioni, alle grandi economie, se non altro per la simmetria tra il carattere globale dell'economia e il carattere locale della politica. Ma ormai i veri padroni del mondo sono per l'appunto dei privati. Pensiamo a Elon Musk che controlla le nostre comunicazioni, le nostre informazioni attraverso i suoi 7.000 satelliti, tra l'altro in violazione di un trattato del 1967 che dichiara lo spazio atmosferico patrimonio comune dell'umanità di cui dovrebbe essere a beneficio di tutti l'utilizzazione. Stiamo cioè in presenza di una crisi della sfera pubblica, di un dominio delle grandi aziende, tra le quali le più pericolose sono le imprese di armi. Le imprese di armi che hanno triplicato i loro introiti grazie alle tante guerre, soprattutto a queste due gravissime, e che premono, diciamo, e corrompono, perché le lobby non sono altro che questo, e dobbiamo essere consapevoli Ripeto che in ogni guerra, in ogni assassinio, in ogni atto di terroristico c'è la corresponsabilità morale di questi produttori di morte. Non ci sarebbero guerre senza le armi. E io credo che il vero salto di civiltà, il passaggio dallo stato di natura allo stato civile, dalla comunità internazionale, questo è un vecchio insegnamento di Thomas Hobbes, avverrà solo quando ci sarà la messa al bando delle armi. Questa è la prima garanzia della pace e, ripeto, anche della sicurezza dalla violenza. Violenza crescente, non in Italia, ma in generale nel mondo.
Significa qualcosa di ancora più particolare, professor Ferraioli, il fatto che il capo dello Stato, sempre in quel messaggio che citavo prima, si sia spinto a paragonare queste società, queste corporazioni globali, come le ha chiamate lui, comunque queste grandi società multinazionali, paragonarle a delle nuove compagnie
Sì,
delle Indie. Questo è il termine di riferimento che ha fatto, cioè uno dei
ma
fondamenti del
infatti,
colonialismo occidentale.
ecco, non solo del colonialismo, ma del primato della sfera privata, perché si tratta di corporazioni private. E la cosa assurda è che la destra, le destre di tutto il mondo, si sono impossessate di due parole del lessico progressista. La democrazia, per designare le autocrazie elettive, cioè l'idea che l'unica fonte di legittimazione sia il voto e quindi il disprezzo per la separazione dei poteri e per i diritti fondamentali, e la libertà, come se l'azione di queste compagnie delle Indie, di queste corporazioni, non fosse esercizio di poteri, poteri invadenti, poteri distruttivi, stanno praticamente devastando l'ambiente, stanno trasformando il mondo in un inferno, stanno distruggendo le condizioni di vita, e tutto questo in nome della libertà. Questa non è libertà, questa è potere, potere sregolato e selvaggio che sta portando alla rovina il nostro pianeta.
Allora, dicevo all'inizio, come si ricostruisce, la domanda che le ho posto all'inizio di questa chiacchierata, come si ricostruisce la sovranità del diritto internazionale che è stata fatta a pezzi? E una risposta a questa domanda non solo ce l'ha data prima il professor Ferraioli, ma implica lo sviluppo di un ragionamento su un'altra questione. Qui introduciamo, professore, il tema della Costituzione della Terra, perché questo strumento, fatto di 100 articoli, è un vero e proprio testo costituzionale, è una risposta a quel diritto internazionale fatto a pezzi da dalle grandi potenze che governano il mondo oggi. Che cos'è questo progetto, professore?
Dico subito che non è un mutamento di paradigma, ma è l'attuazione di quello che è già stabilito dal diritto vigente. Il principio della pace sta nella Carta dell'ONU. I diritti fondamentali di tutti, non solo i diritti di libertà, ma anche i diritti sociali e del lavoro, stanno in decine di carte internazionali. Quello che manca è la sovraordinazione, la rigidità, una Corte Costituzionale globale che censuri le violazioni dei diritti e soprattutto la creazione di istituzioni di garanzia. Non basta stabilire il diritto alla salute perché nascano gli ospedali o il diritto all'istruzione perché nascono le scuole. Quindi una Costituzione della Terra, e cioè l'attuazione delle tante proclamazioni di principio di cui sono pieni le nostre carte internazionali, consiste nel costruire un servizio sanitario mondiale, un servizio scolastico mondiale, un reddito di base mondiale, finanziato da un fisco globale, anche per impedire queste gigantesche accumulazioni di ricchezza che di fatto finiscono per deformare sia il mercato che la politica. E tutto questo, diciamo, non è affatto impossibile, che come viceversa ritiene il realismo volgare di chi considera e pensa che non ci siano alternative, naturalizzando ciò che è artificiale, la politica, l'economia, il diritto, che è il prodotto di noi stessi, il prodotto della politica o dell'assenza di politiche. Si tratta puramente e semplicemente di ricorrere a quello che è il vecchio strumento, rispetto a cui non ci sono alternative, e cioè limiti e vincoli a poteri altrimenti selvaggi. I poteri, questo ce lo insegnava Montesquieu, e se non prendiamo atto dei difetti dell'attuale Carta dell'ONU, dell'attuale diritto internazionale, che è privo di effettività, sono parole, sono chiacchiere, hanno introdotte le tecniche di garanzia. Prima ho parlato del disarmo e del divieto di produzione delle armi, un demanio planetario che metta fuori commercio tutti i beni vitali e comuni della natura, la garanzia dei diritti del lavoro a livello globale, e un reddito di cittadinanza mondiale, che deve essere recuperato dal fisco globale, una serie di garanzie che si tratta di introdurre se non vogliamo, è la prima volta nella storia che l'umanità rischia la sopravvivenza. Se non si, la transizione ecologica non è mai cominciata e se si continua in questo modo il pianeta diventerà inabitabile nello spazio di 2 secoli, con sofferenze gigantesche di persone che moriranno di caldo. E i nostri nipoti non ci perdoneranno di aver trasformato il nostro pianeta in un inferno.
Allora, lei ha più volte ripetuto, appunto, facendo il parallelo tra la Costituzione della Terra e la Carta dell'ONU, che la Carta dell'ONU, non ha quei limiti e quei vincoli che, possono essere strumenti per imporla in qualche modo, imporla nel senso renderla effettiva nelle
Sì.
sue
È una serie
enunciazioni.
di enunciazioni di principio, cioè parole che si sono trasformate in una retorica per di più fastidiosa, perché non possiamo continuare a parlare di uguaglianza, dignità di tutti, quando facciamo affogare gli immigrati in mare, e non possiamo parlare di pace con 50 guerre all'anno. Quindi sono parole che richiedono l'introduzione di tecniche di garanzia e la cultura giuridica le ha sviluppate. Basti pensare alla questione italiana: abbiamo costruito lo Stato sociale e andrebbe costruito tutto un sistema di garanzie, appunto, che ha un garantismo anche della sopravvivenza, cioè i beni vitali da tutelare, la biosfera, la biodiversità e i beni micidiali da mettere al bando. Ne va della sopravvivenza dell'umanità. Stiamo comportandoci come se fossimo l'ultima generazione che vive sulla Terra.
Professor Ferraioli, quello che lei ci sta raccontando adesso ha bisogno di un lavoro, no? Per essere condiviso con altri. E qui la dimensione è una dimensione straordinaria ed eccezionale, quella planetaria, ma come diceva lei all'inizio, è perché le questioni sono di quell'ordine, cioè di un ordine planetario. Lei proprio in questi ultimi giorni ha fatto un viaggio in America Latina, è passato anche dal Brasile e passando dal Brasile, è stato ricevuto anche dal presidente Lula. Allora, in questa sua perorazione della forza e della validità di questo testo che lei ha elaborato, della Costituzione, della Terra, che tipo di riscontro ha avuto dal presidente brasiliano?
Dunque, intanto io ho tenuto ben 13 conferenze affollatissime e c'è un generale consenso ed entusiasmo, un clima totalmente diverso da quello che c'è in Italia, dove c'è scetticismo o peggio, indifferenza. Tutti considerano una cosa di questo genere, non solo non ne parlano perché magari non leggono libri, ma lo considerano nel migliore dei casi un sogno a cui evidentemente preferiscono l'incubo. Lì c'è un clima di entusiasmo. E io, insomma, sono stato ricevuto dai presidenti delle corti costituzionali, dai ministri di giustizia, dal presidente Lula, che è entusiasta di questa cosa, e gli ho appena scritto una lettera di ringraziamento, con la speranza che lui si faccia promotore di questa proposta all'Assemblea dell'ONU. Questa è un'alternativa semplice, che consiste nell'attuazione di quello che è già diritto vigente e ovviamente con un'integrazione del garantismo della sopravvivenza, cioè la messa al bando delle armi e la tutela dell'ambiente, perché il riscaldamento climatico non era un problema nel 45, 80 anni fa e neanche al tempo delle nostre costituzioni e delle tante carte dei diritti, ma è il dramma più terribile rispetto al quale c'è un negazionismo simile a quello che c'era nel Covid. Con la differenza che allora tutti lo sapevano che cos'era il co oggi è anche facile un negazionismo. C'è un egoismo, l'idea che quello che succederà fra 100 anni o fra 200 anni non ci interessa, ma stiamo rischiando davvero di distruggere le condizioni di vita sulla Terra e soltanto la proibizione delle emissioni di gas serra attraverso un mutamento delle forme di produzione. E ovviamente il demanio planetario, cioè la sottrazione al mercato di beni vitali come i grandi ghiacciai, le grandi foreste, può salvare, perché la cosa spaventosa è che al massimo si pensa di ridurre, che so, la non proliferazione atomica, ridurre il riscaldamento climatico. Qui bisogna bloccarlo e innestare un processo inverso con le riforestazioni, perché altrimenti, ripeto, i nostri nipoti non ci perdoneranno di aver lasciato in eredità un pianeta infuocato e inabitabile.
Professore, ieri parlavamo delle origini del primo conflitto mondiale e allora è ritornata fuori quell'espressione dei sonnambuli, no? Il riferimento era ai governanti, ai molti governanti che alla vigilia della prima guerra mondiale si trovarono in una situazione in cui un'interpretazione racconta appunto fossero inconsapevoli di quello a cui andavano incontro, e
Insomma,
cioè che quel conflitto.
esattamente quello che sta succedendo oggi. Le guerre succedono sempre per un errore, per uno sbaglio, quando nessuno se l'aspetta, e è lo stesso clima che si sta producendo oggi. E la cosa più incredibile, che tra l'altro hanno avuto riscontro proprio in Brasile, in Argentina, perché lì non capiscono il senso delle politiche europee, di questa subalternità agli Stati Uniti del tutto insensata, di questa idea di armarsi e di provocare quello che considerano un pericolo, perché evidentemente l'unico modo per realizzare la pace è un'iniziativa diplomatica che recuperi la Russia alla sua appartenenza all'Europa, che tra l'altro è solo con un'iniziativa diplomatica che si ottiene il massimo beneficio per la povera Ucraina che è stata vittima di questa guerra per questi 3 anni. Sonnambuli, la cosa più impressionante è che non si riesce a capire il senso razionale, politico di questo clima di aggressione, di questo clima di quest'idea di una possibile aggressione della Russia. Ma se temiamo questo, dobbiamo per l'appunto fare delle iniziative di pace basate sulla sicurezza reciproca, perché anche la Russia teme, bene o male, la NATO si è impossessata di tutte le il patto di Varsavia, quindi così come Kennedy non tollerava i missili a Cuba, dobbiamo, non dico non certamente giustificare, ma comunque capire che il problema della sicurezza è reciproco e che soltanto il patto significa pace, la trattativa di pace può assicurare entrambe le parti.
Professor Ferraioli, siamo arrivati praticamente alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io la ringrazio moltissimo per essere stato oggi, questa mattina,
Grazie
qui con me. Spero di risentirla presto e poi tra un momento io ricorderò un appuntamento vicino a Milano, domani, a Milano, ma lo dirò tra un attimo dopo averla salutata. Grazie professor Ferraioli, a presto.
a lei. A presto, molte grazie. A presto.
Luigi Ferraioli è stato ospite questa mattina di Pubblica, giurista, ex magistrato, filosofo del diritto. Il professor Ferraioli sarà domani, 17 settembre, alle 18:30, alla Fondazione Feltrinelli, qui a Milano, in via Pasubio, al 5. Ferraioli parlerà nell'ambito delle lezioni di Salvatore Veca, dalla crisi alla cura. Il suo intervento, che sarà l'intervento principale, si intitola Una democrazia planetaria per il nostro mondo comune. Ripeto, domani, 17 settembre, a partire dalle 18:30, alla Fondazione Feltrinelli, qui a Milano, in via Pasubio, al 5. E voglio anche ricordare i due testi di riferimento degli studi e dei ragionamenti, delle analisi fatte da Luigi Ferraioli attorno al progetto di Costituzione della Terra. Uno che ne tratta il merito ed è Per una Costituzione della Terra, l'umanità al bivio, del 2022, e c'è un altro che sviluppa i ragionamenti che si intitola Progettare il futuro per un costituzionalismo globale, questo invece è più recente degli ultimi mesi, entrambi sono pubblicati da Feltrinelli. Grazie ancora a Luigi Ferraioli per essere stato nostro ospite, adesso tra poco la linea passa a Dira Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani. Alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
Thank you.